Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a un'altra settimana di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Come di consueto vi ricordo il numero al quale potete scriverci durante la diretta, 331-6214013, con Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per una mail. Potete scriverci anche in momenti diversi da quelli della puntata in diretta a cult@radiopopolare.it oppure sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ci troverete in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo. Allora, io vi faccio un breve sommario di quello che succederà quest'oggi. La rubrica di musica classica eccezionalmente sarà domani, nella puntata di domani. Il maestro Giuseppe Califano è in viaggio per lavoro e quindi riusciremo a raggiungerlo domani per ragionare sulla settimana di musica classica, che tra l'altro, visto che c'è Pasqua, presenta degli appuntamenti importanti. Sentiremo i Du Perdu, che sono per una serata specialissima, cioè di mezzo Kafka, poi vi raccontiamo esattamente di cosa si tratta, all'Elfo Puccini di Milano da domani. E l'intervista a Gabriele Salvatores di Barbara Sorrentini sul ritorno di Casanova, uno dei film in uscita proprio in questi giorni di cui più si parla. Carla Cerati, una importante mostra a lei dedicata dal titolo Le scritture dello sguardo, che si è aperta a Bibbiena, al centro della fotografia d'autore, più tardi nello spazio delle arti visive. E fra poco vi parliamo di uno spettacolo sul cyberbullismo, che questa settimana sarà in scena al Teatro Fontana di Milano dopo aver vinto un bando particolare proprio dedicato anche alle scritture di scena che hanno a che vedere con i problemi della nostra società contemporanea. Fra breve uno degli interpreti dello spettacolo sarà con noi, prima però cominciamo come facciamo spesso con un ascolto musicale, Gabriel's Offering.
Don't want your love and want no more. I wanna sacrifice. I've shown and proved that I pay my debt. Won't let your good in me twice. Mama ain't raised no fool, I know you're killing my conviction. My daddy taught me a thing or two. Your body ain't my advice. Give me something. Show me this thing was meant to be. Whatever it means, it means something to me. Don't want your love and want no more. I need more than a time. You pick a fight.
State ascoltando Radio Popolare.
The sheriff disappeared. Seat, eating melon and spitting out the seeds, feeling happy to be alone, but still turning a saxophone as cold as stone, kinda like. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. She said, this is what the apocalypse will look like.
C'è il nostro primo ospite. Il 4 e il 5 aprile al Teatro Fontana di Milano va in scena Fog Mind the Step, uno spettacolo che è molto più di uno spettacolo, anche perché oltre a essere un finalista del Premio Scenario 2019 ha già ricevuto diversi attestati di riconoscimento, anche per quello che rappresenta, per il suo punto di partenza. Qual è il rapporto fra sesso e tecnologia? qual è il limite fra ciò che può essere considerato normale e ciò che invece rappresenta la violenza, se la vediamo evidentemente filtrata da uno strumento tecnologico. Il ragionamento è proprio quello che parte da una diretta streaming, ma tutto il resto ce lo facciamo raccontare da uno degli interpreti di questo spettacolo, che a Milano era molto atteso e ci fa molto piacere che arrivi proprio al Teatro Fontana. Manuel Severino, collegato con noi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie, ciao a tutti.
Allora, sull'attualità del senso di questo spettacolo penso che non ci sia bisogno di soffermarsi, cioè perché è talmente necessario che certamente su questo penso saremo tutti d'accordo. Il meccanismo però dello spettacolo è particolare, no? Cioè l'idea è quella di non narrare, ma esprimere, possibilmente con strumenti molto essenziali, giusto?
Sì, allora noi in scena non abbiamo praticamente nulla, fatta eccezione per tre sedie, e un po' tutto il racconto, il meccanismo è diciamo quello del dentro fuori, quindi viene in parte evocato, sono gli stessi protagonisti della vicenda che raccontano ciò che è accaduto quella sera e noi lo scopriamo insieme a loro mano a mano, in cui l'azione viene soltanto raccontata e dei momenti in cui invece l'azione viene appunto vissuta e agita dagli interpreti in prima persona, come se fosse un del presente. È un meccanismo che abbiamo adottato perché ci sembrava funzionale a raccontare anche dei passaggi.
Manuel, scusa, ma ti sentiamo a spizzichi e bocconi, forse sei in un punto, prova ad avvicinarti a una finestra e non muoverti, così.
Ora?
Allora, proviamo adesso, dai, stavi dicendo, era un meccanismo che vi serviva a...
No, mi sentite meglio ora?
Ora molto meglio, grazie.
Ok, no, meccanismo che ci serviva anche a raccontare dei momenti più complessi che raccontati in prima persona sarebbero stati probabilmente sviliti, perché poi il teatro ha questa magia che la violenza estrema vista in scena è sempre un po' depotenziata, e quindi abbiamo pensato che questo meccanismo di evocazione poteva essere più potente, pare funzionare.
Ecco, il punto di partenza del racconto, perché lo ripeto, grande essenzialità per raccontare soprattutto gli elementi fondanti, no? Dei rapporti, delle relazioni. Parliamo di tre ragazzi, no? Due ragazze e un ragazzo, che come spesso accade si conoscono, decidono di trascorrere con pareri alterni, una delle due ragazze vorrebbe l'altra magari meno, di passare una serata insieme, si avvia una diretta streaming, si parte da questo, non c'è niente di strano, è una cosa che si fa praticamente quotidianamente, ci sono mille casi che non vale la pena di prendere in considerazione, eppure questo gioco ovviamente diventa qualcosa di peggio, qualcosa di più complicato. Il lavoro a partire da un fatto così semplice, così consueto, che avete fatto per tradurlo in scena, qual è?
Ma allora, noi in realtà siamo partiti anche da un fatto di cronaca che è realmente accaduto qualche anno fa negli Stati Uniti, e appunto quello che ci interessava era raccontare proprio una serata normale, appunto una serata come chiunque di noi anche ha vissuto, che però a un certo punto sfugge di mano, proprio perché ci interessava indagare anche la dispercezione rispetto a ciò che è lecito e ciò che non è lecito, che cosa significa violenza, cosa è percepita come tale, cosa non è percepita come tale, e anche il rapporto appunto con quello che in quel momento è un pubblico, perché poi c'è un quarto personaggio che è l'utente, che è il personaggio che interpreto, certo, io, che appunto incarna in una persona un po' tutti gli utenti, che a loro volta sono delle persone normalissime, con le loro fragilità, con la loro vita complessa, che però poi di fronte allo schermo diventano spesso le persone più violente o più assetate di violenza, e quindi appunto abbiamo indagato come queste situazioni normalissime iniziali di base possano poi prendere una piega inaspettatamente cruda.
Allora, la compagnia Mindstep, come dicevo, si è già molto segnalata anche in precedenza, per questo dicevo il vostro spettacolo è molto atteso. Possiamo raccontare un po' la storia vostra, almeno finora, a chi ancora non vi conosce?
Sì, allora noi siamo un gruppo, abbiamo studiato tutti quanti nella stessa accademia a Napoli, alla Bellini Teatro Factory, che è l'accademia del Teatro Bellini di Napoli. Francesco Ferrara e Salvatore Cutri, che sono rispettivamente autore e regista esatto dello spettacolo e del collettivo, si sono, come dire, hanno avviato questo sodalizio artistico, avevano delle idee, hanno iniziato a buttare giù delle cose e quindi si sono rivolti poi ai loro compagni di classe, e quindi sono nati una serie di spettacoli: Tum, che era un corto teatrale, poi Look Like, che è stato il primo spettacolo intero, diciamo, di prosa, e poi è arrivato Fog al premio scenario. Siamo stati ospiti a dominio pubblico, diciamo, uno spettacolo che è stato abbastanza fortunato, e poi adesso siamo un po' divisi per l'Italia, però continuiamo a sentirci, sì, perché abbiamo il regista e Bolzanino, l'autore adesso vive a Milano, alcuni di noi siamo, quindi insomma, però continuiamo a lavorare insieme.
Insomma, questa è una mezza notizia, il fatto che voi appunto non continuiate un sodalizio, anche se dividendovi anche verso altri progetti, che in fondo tutto sommato è anche una cosa sana, perché altrimenti un po' ci si sclerotizza.
Sì, no, ma poi diventa anche, come dire, importante portare, perché poi ognuno fa le proprie esperienze, ovviamente, poi le porta verso un fuoco comune ed è solo di aiuto.
Allora, questo, ripeto, è uno spettacolo che tra l'altro prevede anche un incontro, lo ricordiamo, il 4, se non sbaglio, al Teatro Fontana. Sì. Ci sarà un incontro alle 18:30 a precedere la prima replica al Fontana, dal titolo Come comunicare col tuo adolescente, un incontro con Nicoletta Giardini di Unite Family Coach. Noi ci verrebbe da chiederti che cosa state pensando di fare in futuro, ma so che non me lo dirai.
per ora bollono cose in pentole, però non diciamo ancora nulla.
Ma almeno la direzione, il tema, qualcosa?
Che in generale il gruppo si chiama Mindstep, ossia attenti al gradino, sì. Perché il campo d'indagine è sempre quello, cioè si parte sempre da cose apparentemente piccole, cose apparentemente innocue come un gradino, però poi inciampando in un gradino ci si può far male, appunto. E quindi ci piace lavorare, indagare, piace tanto a Salvatore, tanto a Francesco, partire davvero da elementi piccoli, stupidi, da situazioni apparentemente quotidiane, banali, e vedere dove poi incidenti di percorso, dove la guardia è abbassata, possono arrivare.
Bene, allora, grande diplomazia, non sapremo fino a tempo debito che cosa farà Mindstep nel suo prossimo futuro. Intanto andiamo a vederli al Teatro Fontana di Milano il 4 e il 5 con Fog. Ci arrivano molte domande, vi seguono molti giovani, io lo so per certo, insomma, che voi avete un pubblico molto giovane che vi segue dappertutto.
Sì.
Quindi questo è
importante. Infatti ci è capitato spesso di fare delle repliche con tantissimo pubblico giovane, tantissimi liceali, e probabilmente quelle sono state le repliche più belle in assoluto, perché i ragazzi si rivedono molto nelle storie che raccontiamo e spesso ci hanno dimostrato che vorrebbero essere un po' più ascoltati, un po' più capiti, e questi spettacoli spesso vedono una possibilità di comunicazione per loro molto forte, sono sempre stati dei momenti molto molto belli, devo dire la verità.
Allora, grazie a Manuel Severino e bentornati a Milano. Fog dunque da domani e anche il 5 al Teatro Fontana di Milano.
Vi aspettiamo.
A presto, ciao.
Grazie mille, ciao.
Formosa dorme sotto i ponti. E sono vico scura che non sponta. Non mu così è la da una certa età. E non ti preoccupa. Si gambo moro ormai non sente più. Manco l'oro. I trase gli escari. Tarandella, mi scordo male, resta solo bella, e resta sola.
Carla Cerati, Le scritture dello sguardo, è il titolo della mostra che si è aperta proprio in questi giorni a Bibbiena al Centro della Fotografia d'Autore, un'interessante retrospettiva nel servizio di Tiziana Ricci.
Abbiamo amato molto Carla Cerati, non solo come scrittrice ma soprattutto come fotografa, e di recente le sue fotografie sono state esposte a Milano in una piccola ma significativa mostra allo Spazio Laica in centro. Ora la FIAF, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, le rende omaggio con un'ampia mostra che è un po' a fondo sul suo lavoro, magari sulla parte meno conosciuta, dove al CIFA, che è il Centro Italiano della Fotografia d'Autore, a Bibbiena, vicino ad Arezzo. Roberto Rossi, presidente della FIAF, questa associazione storica che festeggia il suo compleanno, 75 anni, giusto?
Sì, festeggiamo. Quest'anno festeggiamo 75 anni di vita della federazione, che è nata nel 48 a Torino. Per noi quest'anno è un anno chiaramente molto particolare, che quindi abbiamo messo in campo tantissime iniziative proprio per cercare di onorarlo nel migliore dei modi.
Importanti, e infatti avete in programma l'omaggio a una grande fotografa e scrittrice, Carla Cerati. Mi diceva che dopo di lei verrà un altro gigante, che è Nino Migliori, giusto?
Migliori, sì. Verrà proprio Nino Migliori, perché diciamo che è proprio la figura che rappresenta un po' tutto questo periodo, perché Nino Migliori ha iniziato a fotografare proprio nel 48, l'anno in cui è nata la FIAF, e sta ancora fotografando, quindi è l'autore, forse l'unico ancora esistente, che ha attraversato tutti questi 75 anni.
Eh sì, perché avrà un bel 96, cioè nonostante sia vivacissimo.
Quest'anno andiamo
però
a 97.
Ah, pure?
sì, a settembre.
Va bene, allora veniamo a noi, perché questa mostra, dicevo, che è un omaggio a Carla Cerati, ho visto con una parte del suo lavoro forse meno conosciuta. Quale?
Come cerchiamo di fare spesso quando possiamo, quando l'autore ce lo permette, cerchiamo di indagare principalmente nel periodo iniziale dell'autore, nel periodo in cui in qualche modo ha partecipato alla vita di un circolo fotografico e quindi alla vita della FIAF. Carla, nei primissimi anni della sua esperienza fotografica, ha proprio partecipato alla vita del circolo fotografico milanese, e quindi abbiamo cercato di privilegiare quelli che sono i lavori giovanili. Quindi la struttura che ospita la mostra, che è il Centro Italiano della Fotografia d'Autore, che è un ex carcere, una mandamentale, un piccolo carcere di provincia, quindi composto da 16 celle, una galleria molto, molto lunga. Abbiamo strutturato la prima parte della mostra in galleria proprio su questo periodo, con foto che ha fatte ai bambini, foto fatte
quindi
in strada,
alla sua famiglia, perché all'inizio ha cominciato con la famiglia, poi pian piano la fotografia per lei è stata uno strumento di liberazione, di emancipazione, di consapevolezza, no? Perché poi lei ha documentato anche la vita della società di Milano, dei cambiamenti, mondo cocktail, eccetera.
Sì, infatti è proprio questa prima parte, tra cui ci sono le foto di danza dove c'è la figlia Elena, i giovani milanesi, quindi insomma tutta la società di quel tempo, i giovani, per poi entrare nelle celle, praticamente chiaramente questi spazi espositivi sono celle, le chiamo in questo modo, dove all'interno di ognuna di queste sta vacanze ci sono vari dei singoli lavori, tipo abbiamo Cara Assuntina, un lavoro illustrativo per le collane editoriali per bambini, poi il lavoro di Maghi d'Abruzzo, una bellissima serie sull'alluvione di Firenze, quindi siamo nel 66, l'anno dell'alluvione, lei documentò proprio il momento del subito successivo all'alluvione, quindi tutte le ripuliture,
gli interventi dei volontari,
gli angeli del fango.
Certo.
Poi abbiamo una serie di paesaggi, posti molto cari a lei, la Liguria di Ponente da una parte, le Langhe dall'altra parte, le capitali europee, Mondo Cocktail.
Ah, Mondo Cocktail ce l'avete, perché sì. Quello è un po' una pietra miliare.
Sì, alcune immagini di Mondo Cocktail e Living Theater. Poi la grande sezione che occupa almeno quattro celle è quella dedicata ai ritratti.
Mm-hmm. Ritratti di personaggi di Milano.
I personaggi famosi del mondo dello spettacolo, dell'arte, come Garcia Marquez, Paolo Pasolini, Italo Calvino, Eugenio Montale, Cottuso, certo. E chiaramente fra tutti anche le figlie.
Sì, è vero, avete
un'età più avanzata.
Una parte del lavoro che effettivamente o non si è vista o si è vista molto poco, ecco.
Sì, diciamo i capisaldi sono accennati come Mondo Cocktail e Living Theater e anche Morire di classe. Abbiamo solo un'immagine che è l'immagine della copertina
del libro. Sì, ecco, ricordo agli ascoltatori che Morire di classe è il lavoro che Carla ha fatto con Mergo Gardin e le loro fotografie sono state fondamentali per il percorso che poi ha portato Basaglia, insomma, anche a lottare per la legge 180, ecco. Cioè, sì. Praticamente hanno reso consapevole il pubblico di quello che accadeva lì dentro perché non si era mai visto prima.
Certo, è stato un lavoro fondamentale non solo per Carla Cerati e anche Gianni Berengo Gardin, ma per tutta la società, perché è stato, diciamo, il grimaldello che ha permesso in qualche modo di rendere più consapevoli tutti di quello che veramente accadeva all'interno di queste strutture.
Hanno aperto le porte dei manicomi praticamente, ecco.
Sì.
Va bene, allora sappiamo che c'è anche un libro curato da Lucia Miodini e dalla figlia Elena Cerati, e di questo poi parleremo nei prossimi giorni.
E la mostra durerà poi fino al 4 di giugno. Il libro è un libro che fa parte della collana Grandi Autori della FIAF, Grandi Autori della Fotografia Contemporanea, è il 22esimo volume di questa serie, quindi va a fare compagnia agli altri grandissimi autori della fotografia italiana.
Va bene, allora buon compleanno, auguri.
grazie mille a tutti.
E grazie a Tiziana Ricci, questo è il servizio su Carla Cerati, le scritture dello sguardo, il titolo della mostra, aperta proprio in questi giorni a Bibbiena, al centro della fotografia d'autore. Noi abbiamo uno spazio pubblicitario come sempre, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Lay your burden down. Look to the sky, it is raining. Open your mouth and swallow the sun. Shrouded in clouds like my love for you. Shrouded in thunder clouds like my dreams. Sky.
Sometimes you have to gaze into a well to see the sky. Sometimes.
Seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni, anche questa settimana, dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Adesso parliamo di Il ritorno di Casanova, il film di Gabriele Salvatore, di cui tutti parlano in questi giorni, perché appunto è uscito in sala da poco. Quindi la parola a Barbara Sorrentini nella intervista appunto a Gabriele Salvatore.
No, ma anche il ritorno tuo al cinema. E da quanto tempo stavi pensando a questo film?
Eh sì, è una novella che, quella di Schnitzel, che seguo, che mi gira tra la testa e il cuore da tanto. Penso che volevo farla anche a teatro quando ancora non facevo cinema. È una novella con tante letture, un racconto con tante possibilità di letture, tanti strati di pensiero. Lui poi era amico di Freud, quindi ti lascio immaginare nella Vienna dell'inizio del secolo. La prima lettura che ho dato era questa cosa del doppio, no? Che mi affascinava, il Casanova anziano e il giovane libertino che arrivava ed è destinato a prendere il suo posto, no? Quindi questa rivalità. Allora, poi andando avanti negli anni e rileggendola, ho scoperto tutta un'altra serie di cose che mi hanno portato poi a inventare questa storia di un regista di cinema che deve fare il film su Casanova e che si specchia nel suo personaggio.
Prima di entrare nel merito della chiave del tuo film, volevo chiederti anche quanto Fellini in qualche modo ti ha fatto da ispiratore o se invece lo hai abbandonato.
No, devo dire, l'ho abbandonato Fellini, nel senso che anche il Casanova di Fellini si chiama proprio il Casanova di Fellini, è la sua visione, no? Che non corrisponde secondo me alla realtà di Casanova, nel senso che Casanova non era una macchina da sesso come Don Giovanni, no? In realtà era uno che si innamorava anche delle sue donne, addirittura leggendo la sua memoir ho scoperto che lui delle volte, soprattutto alle ragazze di umili origini, forniva addirittura una dote in denaro, oltre che a insegnarli, non so, a leggere, a scrivere, eccetera. E testualmente dice nel memoir una cosa molto divertente: per difendersi dagli altri uomini. Pensa che è curioso. E quindi va bene, quello, il Casanova di Fellini proprio l'ho dimenticato, nel senso che era il suo, bello, bellissimo film, però era la sua visione. E sicuramente di Fellini entra anche un altro discorso, vabbè, in Otto e mezzo c'è un regista in crisi, però la crisi del nostro regista non è una crisi creativa come in Otto e mezzo, che non trova, è una crisi esistenziale, cioè anche lui si accorge che la sua vita è andata in una direzione e, come diceva giustamente Tony Servillo, il racconto è questo: la vita a volte va più veloce del cinema, ti supera e ti fa marameo, si volta a voltare. C'è qualcuno che l'ha detto, no? La vita è quello che succede mentre sei occupato a fare altre cose. Ecco, in questo caso al regista capita un incontro importante che potrebbe dargli, come dice lui, un ultimo scampolo di vita.
È girato una parte in bianco e nero, una parte a colori, realtà, finzione, che poi ovviamente si mescolano. Il doppio, il riconoscersi nel doppio, uno è Tony Servillo, uno è Fabrizio Bentivoglio. Questa chiave è molto interessante, e un po' lo raccontavi prima, no? È l'aspetto anche freudiano, se vogliamo, che esce fuori. Trasportarle al cinema tutti questi elementi, che c'è una scelta diversa rispetto al solito.
Sì, è vero, questo è il primo film in realtà in cui non è un film autobiografico, non è la mia storia, però è il primo film in cui metto dei miei pensieri, proprio ansie, un po' di paure, dubbi che ti vengono soprattutto a una certa età, in cui in qualche modo, se non si parla di me, diciamo, si parla di cose che mi riguardano molto direttamente, quindi sono molto legato a questo film. E il bianco e nero e il colore, beh, ci sono tanti motivi, uno perché è più facile per il pubblico dopo un po' passare da una situazione all'altra perché hai una chiave visiva molto forte, ma poi è anche la visione del personaggio di Tony Servillo, di questo regista di cinema per cui la vita in bianco e nero è solo il cinema a colori. La domanda che ci si può fare è più importante il cinema o è più importante la vita? Anche se è una domanda un po' stupidina, ma è ovvio che è più importante la vita, ma il cinema la rende più bella, e per chi fa il mio lavoro il cinema rischia di diventare a volte un sostitutivo della vita, e questo è uno dei temi del film, tra l'altro.
Un altro dei temi è anche un po' il confronto generazionale, infatti ci sono due ragazze, Sara Serraioc e poi la ragazza del film con Ventivoglio, anche questo evidentemente non è un elemento casuale ma molto attuale.
Sì, perché quando ho fatto vedere il film a Paolo Sorrentino, che siamo amici e ci vogliamo bene, l'ho fatto vedere in anteprima, lui è rimasto molto colpito proprio da questo aspetto, di queste due ragazze forti che mettono in riga questi due vecchi babbioni, diciamo, anche se non sono poi così vecchi, 60 anni, uno è giovane ancora, però tutte e due li mettono in riga, dicevo, in maniera diversa. Marcolina, di cui si innamora Casanova, è quasi una protofemminista, credo sia uno dei più bei personaggi femminili che ha scritto Schnitzler. È una che ha un amante ma non vuole sposarsi perché il matrimonio è costrizione, è una che dice subito le cose in chiaro, dice non amo i principi della terra, nel potere, nelle cose eccetera. E quindi figurati con Casanova, che invece è un seduttore vecchia maniera, insomma gliene fa passare di tutti i colori, non lo considera proprio minimamente, non subisce il suo fascino e gli risponde botta su botta. L'altra ragazza, Sara Serraiocco, invece è una che non c'entra niente col cinema, fa la contadina e quindi è una coi piedi molto per terra, a differenza del personaggio di Tony Servillo. Beh, non è spoiler, tanto si capisce subito che Tony si innamora di lei, chiaramente, così come Casanova si innamora di Marcolina. Anche qui il gioco di specchi va avanti.
Adesso ti faccio una domanda che però, visto che il tema di tutti questi anni è il Me Too e anche come vengono rappresentate le donne al cinema, spesso però nei tuoi film le donne sono più forti quando ci sono, perché a volte non ci sono, tipo Mediterraneo, in Kamikaze, però vabbè, è una scelta stilistica ovviamente o di sceneggiatura, però sono sempre più forti, cioè come se tu avessi raccontato una crisi maschile già da tempi non sospetti.
No, è vero, sono contento che lo dici, perché guarda, è vero che nei primi film, sono film maschili, diciamo, però già Marrakesh Express, per esempio, se ci pensi, chi arriva a innescare la storia è una donna, è lei che li costringe in qualche modo a partire per il Marocco, e poi man mano andando avanti nella vita e ragionando sulle cose capisci che adesso non voglio dire banalità, ma il femminile è particolarmente complesso, nel senso che in India, per esempio, la dea Kali, quella cattiva distruttrice nera con tante braccia, il suo alter ego invece è Parvati, cioè la donna, la moglie fantastica, la madre meravigliosa, eccetera. E voi avete tutte e due dentro, secondo me, ed è la cosa che ci fa paura, ed è la cosa per cui per migliaia di anni gli uomini hanno cercato di contenere questo potere delle donne. Pensa che addirittura in termini biologici, adesso non voglio allargarmi troppo, però ho scoperto, parlando con un amico professore biologo, che certe cose del DNA, per esempio la creatività, la memoria emotiva, ma soprattutto l'aspetto proprio creativo, si passa da donna a donna. Cioè, per esempio, mia madre le ha sicuramente passate a me e alle mie sorelle, ma io non posso trasmetterla alle mie sorelle sì, agli altri. Pensa che potere enorme, no? E allora ti accorgi che, per fortuna, a volte, e poi mi è successo nella vita, io sono molto monogamo a differenza di Casanova, e ho avuto storie sempre molto lunghe, due storie molto lunghe nella mia vita, e tutte e due le donne sono state donne che mi hanno innanzitutto permesso di essere quello che sono, aiutato in quello, ma anche tenuto coi piedi per terra. Io dicevo mi tarpate le ali, ma in realtà era una cosa molto positiva, adesso la capisco bene, che mi ha aiutato a vivere, perché sennò il cinema può diventare una droga pericolosa.
Ti chiedo un'ultima cosa, la musica, anche la musica non è mai banale nei tuoi film, e qui hai fatto scelte da Billy Joel, Thelonious Monk, insomma varie.
Sì, mi sono fatto un'immersione nella musica barocca del Settecento, che per tutto l'aspetto di Casanova, del racconto di Casanova, che è una musica molto bella e contemporanea, perché in realtà, come quella che usiamo noi, c'ha un accompagnamento, una melodia quasi come una canzone, no? Quasi sempre, e con dei musicisti che erano quasi dei precursori della musica dark, Henry Purcell per esempio, con queste bellissime musiche, c'è una bellissima per il funerale della regina Maria, no? Che c'è all'inizio, e quindi ho messo insieme questa musica che trovavo moderna, molto moderna per alcuni versi, con alcune mie passioni. Beh, Billy Joel e quella canzone in particolare, Piano Man, mi ha accompagnato appunto anche un po' nei miei amori. E poi sì, c'è Thelonious Monk, c'è Caravan, che è un pezzo che amo molto. Per me la musica è importante, come sai, cerco sempre di trovare, mi faccio una piccola colonna sonora prima di iniziare addirittura a scrivere la sceneggiatura, che poi mi accompagna durante tutto il film.
Grazie Gabriele Salvatore, si ritorno di Casanova, ciao.
Ciao, ciao a tutti, grazie.
E veniamo a un altro importante appuntamento, domani alle ore 20:30 in sala Shakespeare, all'Elfo Puccini di Milano, insomma sala che Radio Popolare ha per una sera occupato poco tempo fa, insomma per celebrare i 50 anni dell'Elfo tutti insieme. Stavolta invece si celebrerà un rito di comunità, con un progetto, Kafka of Suburbia, Work in Progress, firmato da Marta Marangoni, ma da Minima Teatralia, da Duperdue, poi vedremo insomma tutte le attribuzioni dei crediti corretti, insieme a un gruppo cospicuo di cittadine e di cittadini attori di diversissima origine, sia per quanto attiene all'età, all'abilità, alla provenienza, dei quartieri Afori, Bovise, Niguarda e Comasina, con un esito che è quello di un lavoro laboratoriale molto attento, che con i Due per Due non è una novità. Quindi questa sarà una serata speciale domani, e se non sbaglio Marta Marangoni, il maestro Fabio Wolf e tutti loro sono già in teatro, per cui ci colleghiamo con l'Elfo Puccini di Milano. Marta, ciao!
Buongiorno, ciao, bentrovate, bentrovati. Ciao, sì, siamo già qua, Ira, siamo già qua, siamo già in fibrillazione.
Beh, immagino. Allora, raccontiamo tutto il percorso.
È nato questo Kafka appunto negli anfratti dei quartieri che tu hai citato. Ci scusiamo già fin dall'inizio con gli amici di Quarto Giaro, perché saranno anche presenti domani sera con un gruppo cospicuo. Questo nord-ovest milanese si è allargato.
Ah, c'è anche Quarto Giaro?
Ah, c'è anche Quarto Giaro, c'è anche Quarto Giaro, con gli striscioni verranno, quanto ho capito. Però grazie per averci così definito come un rito comunitario, perché è proprio quello a cui pensavo oggi. Allora, abbiamo il tutto esaurito da ormai oltre 2 settimane, con grandissima gioia, anche sorpresa, insomma, e abbiamo dovuto gestire delle problematiche, che magari fossero queste le problematiche, di capire dove mettere chi continuamente si candidava. Quindi abbiamo proprio anche le liste d'attesa, ma questa serata, queste 500 persone qua in sala Shakespeare, saranno veramente anche loro, come noi sul palco, di diverse età, abilità, provenienza, professionalità, possibilità economiche. Saranno veramente da grandissimi ospiti, e quindi voglio già ringraziare per l'affettuosissima presenza di Cristina Crippa in sala, e comunque Elio De Capitani, che da Udine in tournée ci saluta, Ferdinando Broni. Comunque l'accoglienza dell'Elfo è stata strepitosa, stupenda, tutto lo staff tecnico organizzativo, ecco, lo dico all'inizio per non dimenticarmelo, e poi appunto tantissime persone che all'Elfo Puccini non ci sono mai state, e questo è anche un mezzo miracolo, insomma, è qualcosa di molto bello, molto, che mi appassiona molto, questo discorso di portare altre persone, insomma, della nostra città a conoscere un teatro in centro, e dove non sono mai state, e figurarsi per i cittadini che invece saranno sul palco, un'altra grandissima emozione. Alcuni anche dei nostri cittadini attori non sono mai entrati in questo teatro, anche se abbiamo fatto dei gruppi, insomma, li abbiamo coinvolti, qualcuno è riuscito. Però questo discorso di inclusività è stato un percorso importante, e diversamente da tutti gli spettacoli che tu hai già visto, i nostri spettacoli itineranti nei quartieri, nei condomini, allo Spirit di Milano, insomma nei luoghi di cultura periferici, questa volta li abbiamo uniti tutti quanti in un unico spettacolo. Quindi per questo che siamo 60, perché a noi amiamo le moltiplicazioni, insomma, 2x2 fa 4, vedrete in scena sicuramente Plinio Dalia Wolf, i nostri figli, ma anche i figli di alcune attrici straniere che diversamente non avrebbero potuto partecipare al laboratorio se non coinvolgendo proprio i bambini. E questa energia ha portato anche a creare veramente una microcomunità di diversi che diciamo dimostrano che non solo la convivenza è possibile, ma è anche fruttuosa, perché ognuno porta le sue competenze, quindi non dobbiamo essere tutti uguali, al contrario, dobbiamo essere, insomma, questa diversità, accogliere questa diversità e anche rendere un valore questa diversità. Quindi anche sul palco vedrete tanti colori diversi, tante persone diverse, anche le anziane del centro anziani di Comasina, sempre verdi, ci hanno dilettato con barzellette, hanno cucito i teli che usiamo nello spettacolo, insomma ognuno ha messo in campo proprio la sua competenza per arrivare a raccontare di questo misterioso Kafka.
E raccontiamo infatti come attraversa Kafka il progetto.
Grazie alla riscrittura di Francesca Sangalli, una riscrittura molto attenta, che ha lavorato con le biografie e i racconti personali dei partecipanti in una maniera molto delicata e mediata dalla letteratura. Quindi la grande sfida è che queste persone dicono un testo piuttosto complesso, quindi un testo letterario, un testo elevato, un testo alto. Anche i bambini parlano un linguaggio, è stato anche proprio difficile insegnargli a dire questo testo, che è difficile anche per noi professionisti, se vogliamo dirla tutta. E ringrazio infatti anche i professionisti che sono in scena con me, Emanuele Righi, Giulia Amato, Valeria Perdonò, che si sono proprio prestati anche a sostenere in questo percorso di memorizzazione. e di anche comprensione di queste parole difficili. Ognuno ha un po' scelto una figura kafkiana e ha proiettato la propria ombra su questa figura e così è nato un personaggio ibrido, e questo è stato molto interessante, con sembiante kafkiano, quindi avrà insomma delle cupezze, anche delle molto espressionista come spettacolo, e speriamo insomma che incontri anche il vostro gusto.
Ma quello immagino sicuramente. Ultima domanda, come tu hai raccontato un pochino come si è svolto il lavoro, l'esperienza appunto, come dicevo, laboratoriale per voi non è una novità, in questo caso gestire un numero così ampio anche, no, di partecipanti e trovare poi la quadra, come fate, cioè come vi relazionate con chi non è mai salito su un palcoscenico?
Allora, è interessante dare degli stimoli e poi vedere che comunque le persone anche si auto-organizzano. Poi, ecco, naturalmente noi dobbiamo, cioè quando si lasciano degli spazi di possibilità, questi spazi vengono riempiti e noi anche dal punto di vista artistico abbiamo accolto anche delle idee, ma anche riconosciuto delle idee, cioè alcune idee registiche sono state create in maniera collettiva. Poi naturalmente noi con la nostra sapienza tecnica diamo una sferzata. Wolf dalla zampata musicale, ma talvolta qualcosa avviene anche in improvvisazione e c'è bisogno di una certa sensibilità per accoglierlo, e loro comunque si fidano anche di una visione che noi abbiamo. È anche bello ricevere dei commenti di persone che mi dicono non sappiamo bene che cosa stiamo facendo, ma va bene anche così, perché talvolta nella vita non si ha mai il controllo totale della situazione, ed è anche bello salire su una barca e farsi guidare in qualche modo in questa traversata. Sicuramente noi team, le maestranze sono veramente tante, dalla video art alla scenografia, ai costumi, alla già citata Francesca Antangalli per il testo, le musiche elettroniche di Michele Tadini, insomma abbiamo un po' radunato tutte le nostre passioni anche artistiche per unire tutto questo marasma di persone, che però dico alla fine abbiamo veramente ci siamo, come dire, allineati su una sensibilità, anche su un gusto. Una volta impostato questo gusto, poi le persone fanno delle proposte anche pertinenti, e questo è molto bello, molto interessante, soprattutto dal punto di vista della ricerca artistica.
Molto chiaro. E allora, dunque, avete sentito, liste d'attesa, insomma io spero che ci sia occasione di rifarlo.
Sì, allora lo annunciamo già qua, anche il Teatro dell'Elfo ci ha dato il permesso di annunciarlo anche domani sera, saremo ospiti al Teatro Bruno Munari il prossimo 21 maggio,
ecco,
che è anche un altro teatro molto grande, in qualche modo ritorniamo nella nostra periferia dell'anima, e siamo già, insomma, siamo ospiti lì il 21 maggio, perché veramente non basta una sala, e questo è una grandissima soddisfazione per il nostro pubblico, insomma è una grande soddisfazione avere già le liste d'attesa. Guarda, eravamo ieri a oltre 200 persone in lista d'attesa.
Bene.
Immaginati. Quindi
bene, sono contenta.
Quindi,
ve lo meritate.
Ci addentreremo negli anfratti della condizione umana kafkiana.
Allora, minima teatrale a du per du, come avete sentito, Marta Marangoni, Fabio Wolf, Francesca Sangalli, insomma e tutto il gruppo di lavoro di cui Marta ci parlava, in Kafka of Suburbia, Working Process, alla Sala Shakespeare dell'Elfo Puccini di Milano domani, ma poi come avete sentito il prossimo 21 al Teatro Munari. Grazie, grazie, e naturalmente vabbè, insomma tanta merda, cosa volete che vi dica? Non posso dirvi altro.
Si dice merda, si dice merda. Nel nostro caso dire in bocca al lupo e crepi il lupo è proprio sì. non è adeguato,
non è adatto,
comparerebbe
no.
Metà della nostra compagnia.
Dai.
Comparerebbe il Wolf.
Va bene.
Ciao, ciao ragazzi.
Ciao,
grazie, vi aspettiamo. Ciao, ah. Ciao.
I've never known someone like you, tangled in love, stuck by you. From the clue, don't forget to kiss me, or else you'll have to miss me. I guess I'm stuck forever by the clue, won't you?
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Il tempo di ricordarvi, vi abbiamo già trasmesso l'intervista di Barbara Sorrentini a Ivano De Matteo, il regista di Mia, che sarà in sala all'Anteo Palazzo del Cinema quest'oggi alle ore 18 con la sceneggiatrice Valentina Ferlan e gli attori protagonisti Greta Gasbarri e Riccardo Mandolini, a presentare una proiezione speciale del film che poi sarà in sala dal 7 di aprile. È tutto per Cult di quest'oggi, a risentirci a domani se vorrete, grazie di essere stati con noi, fra poco le notizie.